Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese il pane e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestre con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. I due brani che abbiamo letto sembrano tanto diversi, ma in realtà sono tanto simili. Se ci pensate, beh, a parte l'interesse che noi abbiamo, perché comunque questo brano ci testimonia per bocca di Gamaliele, che non è una persona qualsiasi, è stato il maestro di Paolo, una persona colta, una persona molto significativa, ci testimonia quello che sappiamo anche da fonti non bibliche, cioè che nel tempo in cui visse Gesù, nei decenni precedenti e anche successivi tra l'altro, di Gesù, c'erano stati molti movimenti, diciamo così, di, potremmo chiamarli così, risveglio religioso ad opera di predicatori, qui ha ricordato Teuda, Giuda e Galileo, predicatori o profeti, la stessa cosa. Il Vangelo di oggi termina dicendo: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. È una citazione implicita, vi ricordate, del libro del Deuteronomio, quando Mosè disse: quando io non ci sarò più, Dio susciterà in mezzo a voi un profeta pari a me, a lui darete ascolto. E vi ricordate forse che nei Vangeli qualche volta si dice: la gente chi dice che sia Elia, Geremia o il profeta, il profeta sarebbe questo, quello che Mosè aveva promesso. Questi profeti, o sedicenti tali, in realtà erano capi politici. E questo ci fa riflettere su una cosa anche molto importante: siamo in Sapienza e bisogna riflettere anche su queste cose. Politica e messianismo. Tutti i capi popolo si sono sentiti investiti da Dio di una missione. Questo Giuda e Galileo e Teuda sicuramente erano persone pie. Noi pensiamo ai messianismi politici pagani del XX secolo, pensiamo semplicemente a Napoleone che si mette lui la corona sulla testa: non ho bisogno del Papa, è Dio che me l'ha data. Bene, in qualche modo Giuda, Galileo o Teuda sono dei, forse anche in buona fede, certamente uomini pii, che predicavano, come dice il Salmo 149, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, come i Maccabei. Questo salmo risale tra l'altro al tempo dei Maccabei. I giusti di Israele, con la spada a due tagli, fanno la guerra ai romani e li buttano fuori perché è un regime empio, sono pagani, calpestano la terra di Yahweh, e quindi ce ne liberiamo. I capi politici che sono anche più o meno capi religiosi. Nota che nell'Antico Testamento si chiamano pastori, infatti. Iahè sono i pastori, perché sono inviati da Dio. Anche lei, Carlo, è per grazia di Dio re d'Inghilterra, perlomeno lui si pensa tale. Noi abbiamo sostituito a Dio il popolo sovrano, ma la sovranità di per sé spetta a Dio, no? Eccetera, eccetera. Bene, e questi perché si sono dispersi? Perché hanno avuto la forza che li sovrastava, i romani. Ma nel loro porsi, in fondo avevano fatto dei segni, dei miracoli, avevano raccolto intorno a loro tanta gente che sperava in loro. Cosa vuol dire che un popolo spera in un capo? Che quando sarà al potere, lui li aiuterà e si prenderà cura di chi ha lottato con lui. Bene, il protagonista, infatti, di questo inizio del capitolo sesto, è una folla, una grande folla. La folla che segue Gesù perché vedeva i segni. Visto il segno che aveva compiuto, ci hai dato da mangiare. Si vede che Teuda o Giuda Galileo, anche loro davano da mangiare. E perciò la gente gli andava dietro. Vedete, il capitolo sesto di Giovanni è la narrazione di un grande equivoco e, se volete, anche di un grande fallimento di Gesù. Gesù ha a che fare con questa folla, solo che la folla, oklos è la parola in greco, da cui il latino vulgus. Folla è sempre una parola un po' dispregiativa. La folla vuole chi gli riempia la pancia. Poiché tu ci hai riempito la pancia con moltiplicando i pani, allora tu sei il profeta, dunque sei il nostro condottiero, quindi tu sei mandato da Dio e noi con te lotteremo contro i romani. Questa folla in tutto il capitolo 6, che è molto lungo, va avanti ancora per un pezzo, non riesce a diventare una chiesa. E se volete, certamente questo è un miracolo che ha un significato eucaristico, no? 5.000 uomini, 5 sono le nazioni pagane, almeno in alcuni elenchi dell'Antico Testamento, moltiplicato per 1.000. 12 di nuovo è un numero del popolo, il nuovo popolo di Israele, certamente. Quindi tenete presente che il significato vero di questo brano non è come quello che oggi si dice, beh, perché noi se ci mettiamo insieme, anche se abbiamo 5 poca roba, in realtà riusciamo a dare da mangiare a tutti. Che non è vero, perché se hai poca roba, hai poca roba. In realtà questo è un modo moralistico che nasconde la nostra non fede nei miracoli della scrittura, perché qui parla di una moltiplicazione di pani, punto. Ma allora, siccome noi in realtà non ci crediamo che uno possa moltiplicare i pani, allora diciamo, ma qui significa che insieme possiamo moltiplicare i pani anche noi? No, perché se abbiamo 5 pani e 2 pesci noi altri qui, state tranquilli che quelli rimangono tali e non diamo da mangiare a 5.000 persone. Con il che non sto dicendo che la scrittura non vada letta in profondità. Semplicemente qui, piaccia o non piaccia, ci racconta un miracolo, punto. Ci credete? Bene, non ci credete? È uguale. Il testo dice quello che dice. Però quello che dice davvero è che non basta dare del pane per creare la fede. Cioè, rapportato ai giorni nostri, e questo è un discorso in cui io credo molto, non basta che noi preti, suore o chiesa diamo del pane, perché se dai del pane avrai della gente che ti sta dietro fin quando glielo darai, altrimenti si dissolverà nel nulla, proprio come è successo con Giuda Galileo o Teuda, che per avere una folla gli promettevano mari e monti e qualcosa gli dovevano dare, perché sennò non l'avrebbero avuta. Questa è la dinamica dei regni del mondo. Detta in altri termini, un pochettino più brutali, finché i preti e le suore hanno soldi, dipendenti ne avete sempre, ne avremo sempre. E sottolineo la parola dipendenti, che ti tengono la sedia perché tu ci stia sopra, ma tu li devi forgiare. Si chiama dialettica servo-padrone, ne ha parlato molto bene Marx, che Sara conosce bene, e che appunto indica queste cose. Guardate che la fede, creiamo dei fedeli se annunciamo il nome di Gesù, non sentiamo le minestre. E con il che non sto dicendo che non sia compito della Chiesa la carità. Voi non lo potete sapere, io non lo reclamizzo molto, ma non è che questa cappella non faccia beneficenza, non dia elemosina a dei poveracci che vengono a crederla. E credo che siamo anche abbastanza generosi. Perché vengono da me? Dico da me, i soldi non sono mica miei, sono vostri, perché sono i soldi dell'elemosina che io raccolgo. Perché vengono da me? Perché dicono i preti hanno soldi. Questo è il ragionamento medio. E io anche glieli do. Perché, come diceva Totò, la diffidenza rende tristi. Io non posso sapere se una persona mi domanda un aiuto mosso da bisogno oppure perché è un furbasto. Detta tra di noi, propenderei per la seconda ipotesi. Però, siccome la diffidenza rende tristi, se uno mi domanda qualcosa, io cerco di dare. Cose non mie, d'altra parte, non sono soldi miei, semmai sono soldi vostri. Non ne ho mai visto uno in chiesa. Perché? Perché non interessa Gesù Cristo, interessa i soldi dei preti. Esattamente come quando all'inizio del Vangelo, degli Atti degli Apostoli, la guarigione dello storpio, del paralitico fuori del Tempio, non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo. Provate a fare questo discorso a un poveraccio, gli sputa addosso, perché non gli frega niente del nome di Gesù Cristo, gli frega qualcosa dell'oro e dell'argento che eventualmente gli date. Allora, vedete di cosa stiamo parlando? Qui Gesù si vuole smarcare da quello che hanno fatto gli altri che volevano creare delle dipendenze. Panem et circenses. Ti do soldi, ti do pane. E poi tu combatti con me. E dopo io vinco. E io ti faccio anche mio ministro. Ma sei sempre sotto di me. Questa è la logica dei regni del mondo. Ma Gesù, fin dall'inizio, annuncia il regno di Dio. Il regno di Dio è un regno, per usare l'espressione di Bernardo che è entrato adesso e che mi è rimasta fissa, è un regno in cui non ci sono vincenti e perdenti, cioè chi comanda e chi serve, ma siamo tutti vincenti, perché il regno di Dio appartiene a tutti. E Gesù sta sforzando e si sta anche scontando col fatto che la gente fondamentalmente questo regno di Dio non lo vuole, perché neanche ci pensa. Tanto è vero che quando vede che vengono a prenderlo per farlo re, scappa, si ritirò nel monte. Questi non hanno capito. Di nuovo, questa folla non è diventata una chiesa. Viene in mente il grande inquisitore che dice a Gesù: ma tu, a questi quattro pezzenti, tu gli prometti il pane celeste, ma cosa vuoi che gliene freghi del pane degli angeli? Questi qua vogliono il pane vero. Tagli il pane e vedrai se non ti vengono dietro. Fagli dei miracoli e vedrai se le chiese non si riempiono. Noi non chiediamo le guarigioni? Certo, esaudiscili no, così vedrai se non tornano le chiese che manco al Medioevo erano così piene. Gesù questo modo di fare non lo ha voluto e si è scontato con la nostra incredulità. Perché noi vogliamo e crediamo a un altro modo di agire. Vogliamo essere dipendenti, vogliamo domandare l'elemosina a chi ce la può dare. E infatti, di nuovo con Thais, il senso di tutto il Vangelo è Paolo che ce lo spiega. Il Vangelo di Paolo è il senso del Vangelo, la libertà dei figli di Dio, la libertà nell'uguaglianza, che è quello in cui non crediamo. Proprio perché non nasciamo in questo, perché nasciamo nei mondi degli uomini, dove nessuno è uguale a un altro. C'è sempre uno che comanda e c'è sempre uno che sta sotto. E noi giustamente vogliamo possibilmente stare sopra. Quindi tenetelo bene a mente, perché la prossima settimana immagino che andremo avanti, e infatti ancora a leggere il capitolo 6 di Giovanni, il primo grande buco nell'acqua di Gesù. Voi credete che gli siano andate tutte dritte? No, no. Ha conosciuto non poche sconfitte. Questa, io vi parlo, ma vi ricordate cosa diceva a Nicodemo? Se vi parlo delle cose del cielo, voi come potete capirle? Quando siete abituati a pensare a quelle della terra? No, pensavano, e se osservate, è l'equivoco di Israele, anche oggi si può dire. Un regno è un regno politico, è un regno terreno. Gesù dice: il mio regno non è di questo mondo, punto. Al che giustamente moltissimi dicono: allora chi se ne frega, perché io abito in questo mondo. E non capiscono che il suo regno inizia in questo mondo. E siamo noi. E viene edificato nell'Eucaristia che celebriamo. Sì, e allora vedete che veramente ha un significato eucaristico la moltiplicazione dei pani, certo. Perché l'inizio di questo nuovo modo di vivere, infatti guardate, vedete, noi pensiamo che i Vangeli siano stati scritti così come veniva, invece no, guardate che tutto è molto ben pensato, c'era molta erba in quel luogo. Perché l'Evangelista sente il bisogno di specificare che c'era tanta erba? Perché vuol dire che è un posto bello, è un posto soave, un posto dove c'è posto per tutti. Non è il mondo insecchito nella nostra avarizia e invidia e gelosia del potere e delle nostre divisioni. C'è molta erba in quel luogo, è un posto dove si può essere distesi, si può essere se stessi. Era vicina alla Pasqua, la festa dei giudei. Non è solo una notazione di ordine temporale. Mancava poco a Pasqua. Capisci a me? Dovevano ancora farla, mancava poco. La Pasqua è proprio il passaggio da questo modo di pensare. Gesù mi garantisce qualcosa, mi moltiplica i pani, allora io vado con lui. I preti mi danno un'elemosina, allora vado da loro. Tanto mi umilio con uno come mi umilio con l'altro, perché nella vita è inevitabile umiliarsi. No, non è vero. La Pasqua è uscire da questa mentalità corrotta che noi chiamiamo il peccato, per entrare in questo nuovo modo di vivere, che è il regno di Dio, di cui l'Eucaristia che noi celebriamo ogni giorno è anticipazione.